raramente capita nelle domeniche di avere tre letture così legate bene organicamente. La prima e la terza collegate in un modo meraviglioso dalla lettera di Paolo che farà con Lanz. Amici, quello che oggi sentiremo è sconvolgente. Com'è sconvolgente ciò che accade intorno a noi, le ultime notizie della Corea. Cari amici, i tempi sono duri, difficili, ma non perché l'economia non va bene, non perché la guerra è vicino, non perché... Ma sapete perché siamo molto preoccupati? Perché la gente è fuori di testa. Ma chi è la gente? La gente. Non i politici, quelli già un pezzo fuori di testa. La gente comune, non ci si ragiona più. Oggi si avalla il male con una freddezza. L'ultima l'avete sentita, no? Di quel signore che sta a Bologna, che fa il mediatore linguistico a proposito dello stupro delle quattro ragazze di Rimini. L'avete sentito? La televisione ne ha parlato. Avete sentito anche la volgarità delle espressioni. Televisione l'abbiamo visto tutti. Cosa ha detto questo signore? Che in fin dei conti, sì, lo shock iniziale, ma poi la donna ci sta dopo, no? Va tutto bene. Ma Gentiloni, Mattarella, dove siete? Fossi stato io il Presidente del Consiglio, l'avrei preso sbattuto fuori dall'Italia. Come si fa ad avallare una cosa del genere? Un delitto contro una donna, che è la cosa più vergognosa che esista al mondo. Oggi sentiamo in televisione l'avallo dei delitti. Che mondo difficile. Ma sentite oggi il Vangelo quant'è difficile. È in aperto contrasto col nostro mondo di vivere e di pensare. Il primo poi non ne parliamo. Geremia e Gesù Cristo. Facciamo questo arco. No, voi non avete capito la prima parola della prima lettura. Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza ed hai prevalso. Non è un inno di lode di Geremia al Padre Eterno. È un atto di ribellione. Come per dire, l'hai fatta, a piegarmi così, Padre Eterno, con me impotente, tu onnipotente. Geremia ha protestato. Tu non dovevi chiamarmi a fare il profeta. Cosa lo chiama Dio a fare il profeta? Lo chiama a fare il profeta, a parlare in nome di lui, profeta, nome di Dio, per dire al mondo di allora che cosa? A proclamare sofferenza, tempo di sofferenza e di prova. A questo popolo, che come oggi è uguale, che invece non ha orecchi se non per ascoltare i profeti che lo accarezzano e lo cullano con previsioni di pace e di sicurezza. Tanto, dicono, abbiamo il Tempio del Signore, allora. Oggi la gente dice, tanto ce ne freghiamo. Guardate, paralleli. Amici, se io dico qualcosa di più domani sulla Nazione, il Corriere dell'Umbria, Don Ignazio è un terrorista. Mi ci vedrete. Oggi la gente non vuol sentirsi dire che parole che accarezzano, parole belle, che non esistono. Speranza per il futuro che non c'è se non si cambia registro, se non si cambia vita, se non si cambia pensiero, se non si cambia cuore. La gente non vuol sentire i profeti che parlano un linguaggio diverso. Già Sant'Agostino ammoniva i preti, i pastori, guai a voi se accarezzate le orecchie delle vostre pecore, le tradite, dite la verità. Amici, ma oggi voi sentite parlare più di preti di inferno, di punizione. Ma siete matti? Siete matti? Nessuno. Nessuno. Ieri leggevo le profezie di Sant'Hildegarda di Bingen, vissuta nell'undicesimo secolo. E quello che prevede accadrà adesso da noi. Leggetela, sapete chi è? Una grande santa, tanto che Benedetto XVI l'ha eletta patrona e dottore della Chiesa. Io ho letto i suoi scritti. Cosa dice? Dice le cose che vi sto dicendo adesso io. E che accadranno. Ma la gente queste cose non le vuol sentire. Se gliele dici, tu sei un profeta di sventura, uccello del malaugurio, terrorista, sfascista. Amici, la gente è fatta così. Vuol sentire parole che, ecco, accarezzano, dolci. Ma la realtà è un'altra. 3.333 stupri dal 1 al 30 agosto in Italia. 12 al giorno. Donne, attenti. C'è chi le avalla, avete sentito? È una cosa normale. È come il ladro che viene con la pistola. Lo shock inizia, poi si accomodi pure, eh? Fate pure, poi si accomoda. Ma avete capito il mondo come è fatto oggi? Guai a quei profeti, guai a quei preti che tradiscono la loro missione. Signore, fulminami se io venissi meno al mio dovere di dir la verità. Io mi auguro di non essere mai un prete che vi tradisce, un prete che per imbonirvi vi accarezza, tradendo la verità. Non voglio esserlo e non vorrò mai esserlo. Amici, il popolo vuol sentire parole dolci, non vuol sentire che la guerra è vicina. Stamattina dalla Corea è partito un altro missile, sono segni di guerra questi. Di là si risponde, siamo tutti pronti, guai però queste cose, andiamo alla sagra, così dimentichiamo tutto. Ma questa è follia, eh. Amici, queste parole non sono da sfascista o da terrorista. Geremia gli ha detto al Signore, Signore no, non mi chiamare, io queste cose al mio popolo, non le voglio dire, io sono innamorato del mio popolo, non voglio dire che accadranno queste, che sarà deportato, che sarà ucciso, che il tempo verrà, no Signore, queste cose non le voglio dire, lo so che accadranno, ma io non le voglio dire. Siamo nelle stesse condizioni, il popolo vuole essere ingannato, la Bibbia dice, vult, cioè, dice, lo traduco in latino, dal latino, il popolo vuole essere preso in giro. Chiaro? Ma io non vi porterò mai in giro, amici. Io so quello che accadrà, lo so. Non sono cose belle, ovviamente. Ma la Madonna le dice tutto il giorno. Il messaggio di ieri, di Miriana, l'avete vista Miriana ieri? Sconvolta, sconvolta. Io ho il film di ieri mattina alle 8:30. Sconvolta! Quando la Madonna, non so cosa le diceva, sta figlia, ma io la conosco Miriana, bene, è un anno e mezzo in casa mia è stata, quindi la conosco, il suo volto lo so come, vedeste che roba, la Madonna gli ha rivelato delle cose terribili, perché ho visto che poi è anche quasi svenuta alla fine dell'apparizione, la sorreggeva, si reggeva più in piedi, chiaro, ma il volto, ogni tanto c'aveva delle scosse, come dice, Madonna, che mi dici? Amici, non lo so quello che la Madonna gli ha detto. Però vi voglio dire, siamo come nel tempo di Geremia, profeta. La gente, come il popolo d'allora, non vuol sentire le cose come stanno, ma vuole essere accarezzato, blandito. E chi, pastori come noi, desidera imbonirvi e queste cose non ve le dice. Ma io le cose ve le dirò sempre, non mi interessa il vostro applauso. Il Vangelo, sconvolgente. Ricordo il Carducci, o Galileo, dalle fulve chiome, cruciato martire, tu cruci gli uomini. Mamma mia, sentite la forza di queste espressioni blasfeme di Carducci? Blasfeme. Tu, Cristo crocifisso, vuoi crocifiggere gli uomini con la tua dottrina. Tu predichi un cristianesimo di sofferenza, di angoscia, di tristezza. La vita è bella, coronemus nos rosis, coroniamoci di rose, nel domani non v'è certezza, carpe diem, vivi alla giornata, diceva Orazio e Lorenzo il Magnifico. Amici, la gente, oggi, ecco, diamoci alla bella gioia. Forza, godiamo, esultiamo, mangiamo, beviamo e diamoci. E dopo? Ma Cristo, non sei più del nostro tempo. Tu dici, hai detto nel Vangelo, hai mica detto Gesù Cristo nel Vangelo, quel povero Pietro, che era come noi, si è preso il nomignolo brutto di diavolo. Gesù gli dice: il figlio di Dio, che sono io, deve andare a Gerusalemme, là mi uccideranno, mi sputacchieranno, però il terzo giorno risorgerò. Pietro non ha capito niente, se non che questo Cristo andrà a morire. Che fa? Né lente né zoppo. Che fa? E si mette davanti, si stende per terra, ora passa sul mio cadavere, gli ha fatto, l'ha sfidato Gesù Cristo, passa sul mio corpo. Cristo lo guarda, dice: Pietro, ma ti sei ammattito? Diavolo, scansati! Povero Pietro, ma con quanto amore si era messo davanti a Gesù Cristo, forse impedendogli da morte. Tu sei un Satana, perché non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Amici, noi come Pietro avremmo fatto la stessa cosa, anch'io, Gli avrei detto: Gesù Cristo, non ci andare a Gerusalemme, ti ammazzano, io sono con te. Quante volte Pietro gli ha detto: te voglio bene, e poi tu visca che fine ha fatto, no? La fine finale è bellissima, ma prima che roba è successo la sappiamo tutti. Amici, Gesù che predica: chi mi vuole bene, mi segue, prenda la sua croce. La croce. E chi la vuole la croce? Io la voglio, mi dispiace. Che dice il proverbio perugino? Chi desorbe, chi denoce, ciascun porta la sua croce. E aggiungono i perugini: ma se ciascuno portasse in piazza la propria croce, vedendo quella degli altri, prenderebbe la propria. Saggezza dei perugini, bellissima. Amici, chi vuole essere mio seguace, prenda la sua croce ogni giorno. Non lunedì, mercoledì, venerdì e lunedì, no? Tutti i giorni. Rinneghi se stesso. Ma che vuol dire rinneghi se stesso? Ve lo voglio spiegare. Perché la gente non le sa ste cose. Rinneghi se stesso. Ma Gesù Cristo che vuole da noi? Aggiunge ancora, sentite, chi perde la propria vita la troverà. Lascia la vita così, cara, che me la tengo. Scusa maestro, no, me la tocca. Amici, vedete l'aperto contrasto di queste parole di Cristo col mondo di sempre, il mondo di oggi. Ma Cristo che ci predica? La sofferenza? Carito, beata la sofferenza, è mica matto, Io non ho mai sentito nel Vangelo beata la malattia, mai. Ho letto nel Vangelo beati quelli che soffrono, è un'altra cosa, non la sofferenza. Ma come si spiega questo linguaggio di Cristo col linguaggio del mondo? Vedete, che vuol dire questo rinnega se stesso? Ma vuole che noi rinnoghiamo di essere uomini veri? Cristo pretende che noi non sviluppiamo le nostre qualità, le nostre potenzialità? No, non è questo il significato. Quel rinnegare se stesso vuol dire rinnega la parte malata di te, il tuo egoismo, l'uomo egoista, l'uomo vecchio, l'uomo legato agli istinti, al proprio benessere senza, con gli occhi ottusi, chiusi verso gli altri. Questo Cristo ci dice. Quindi rinnegamento di sé non vuol dire rinnegamento della autorealizzazione dell'uomo. Non dobbiamo fare la scelta fra essere uomini e essere cristiani. No, prima dobbiamo essere uomini veri e poi cristiani veri. Ma uomo vero vuol dire sviluppare tutte le nostre potenzialità umane di intelligenza, di volontà, di sentimento. Cioè essere uomini realizzati, diciamo noi, noi dobbiamo autorealizzarci, essere uomini in gamba, che capaci, costruttivi, impegnati, seri, studiosi. Ma tutto così non basta. Dice Gesù: quando anche ti sei pienamente realizzato come uomo, se io parlassi tutte le lingue degli uomini ma non avessi la carità, sarei un cembalo che tintinna, un nulla. Se io avessi la scienza, la profezia, ma non avessi l'amore, sarei un nulla, un campanaccio da mucca delle Alpi, e basta, dice San Paolo. Capite? Se io conquistassi tutto il mondo, fossi un Rockefeller, fossi un chi te pare, come quello che ha inventato il computer. Miliardi, miliardi, c'ha la ricchezza per 4 miliardi di persone. Ma che gli serve? Tutto questo a che serve? Grande uomo, grande cervello, grande realizzatore, grande industriale, grande uomo, grande politico, ma tutto questo a che serve? Quando un colpo di fulmine ti può far fuori. Quando, purtroppo, anche una diarrea fulminante ti può far fuori. Amici, ma che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Sentite il linguaggio di Gesù, che non è un linguaggio anti-uomo, è un linguaggio pro-uomo da realizzare, ma con gli occhi aperti dove? Verso, in senso orizzontale, verso gli altri, in senso verticale, verso la vita eterna. Perché il significato di questo rinnegamento, qual è il significato? È per Gesù Cristo. Diceva il Cardinal Sara, che anche giorni fa è intervenuto, è bravissimo, questo nero ma potente africano, la gloria dell'Africa, diceva il Cardinal Sara, ma io non posso scherzare con il sangue dei martiri della mia terra. Mamma mia, mi vengono i brividi. Questi miei fratelli che sono morti per Cristo non hanno scherzato con la verità, hanno voluto essere ammazzati, ma non hanno tradito la verità del Vangelo. Io non ci posso scherzare svendendo per 4 piatti di lenticchie la verità di oggi. Amici, che uomini questi, che uomini. Ma quanto è scomodo st'uomo. Quanto è malvisto st'uomo oggi, perché è il Geremia di allora. Dice le cose vere, la gente non vuol sentire le cose vere. Che senso ha allora rinnega te stesso? Semplice. Rinnega la parte più negativa di te, rinnega i tuoi istinti, la tua concupiscenza, dice San Giovanni, la concupiscenza degli occhi, l'avidità della ricchezza, fonte di ogni dolore, la concupiscenza della carne, vedete, gli stupri, la violenza sulle donne, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose antiche quanto il Vangelo, ma sono nuove, fresche, non sentite la potenza del Vangelo. Quindi non rinnegamento contrariamente all'autorealizzazione, ma rinnegamento pro realizzazione dell'uomo. Un uomo vero deve essere capace di allargare il cuore, di aprire gli occhi verso i fratelli, sapendo che deve distruggere in sé il proprio egoismo per farsi pane di tutti, frumento per tutti, chicco che dalla vita sottoterra si sfascia per far fiorire la bella spiga che sarà sulle nostre mense. Quanto è bello, amici miei. Non dobbiamo pensare a sta pagina, è tanto difficile, ma perché io devo rinnegare me stesso? Perché? Ma per la nostra gioia. Guardate, anche a voi, io confesso tutto il giorno, la sera, tutti i giorni. Io faccio sempre una domanda. Dico, scusa, ma e ne sento di tutti i colori, Dico, ma ascolta, dammi ascolta a me. Ma tu sei soddisfatto? Dice, no. Ma quando fai queste cose, sei contento? Dice, no. C'è una fregatura. E allora? Vedete? Però un ragazzo mi diceva, padre, non basta il cervello, e il sapevo da me cocco. Non basta la volontà. Bravo. Sai che te ci vuole per essere un uomo vero e un cristiano vero? La grazia di Dio. Se tu non preghi, tesoro mio, tu puoi essere l'uomo più colto del mondo, l'uomo più capace di volere, ma senza il Signore non riuscirai a vincere la parte negativa di te, che è sempre un cane arrabbiato che ti morde e ti distrugge. Amici, senza il Signore non è possibile. Lo capite quindi cos'è il Vangelo di oggi? È un invito ad essere uomini veri in un mondo di scemi. È l'invito ad essere uomini forti in un mondo di fragili. È l'invito ad essere uomini capaci di dare la vita anche per gli altri. queste parole di Sara, ricordatevele, io non posso scherzare col sangue della mia gente, dei miei neri, hanno dato la vita, non ci posso scherzare. Dar la vita vuol dire per Cristo però, ecco il perché devo rinnegare me stesso, i miei comodi, i miei soldi, le mie cose, tutto per gli altri. E allora vedete, Gesù, insegnaci a perderci per ritrovarci, per ritrovarci in te e con te la vita eterna.